patto voci contro le nocività. Allora mandiamo la sigla di questo lunedì 2 dicembre 2024 e poi entriamo con la scaletta della trasmissione di questa settimana. A tra pochissimo.
Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri? E tutti altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E allora, come detto precedentemente, questo lunedì 2 dicembre, nuova trasmissione d'impatto, voci contro le nocività, e oggi insomma andremo a parlare sicuramente della manifestazione del prossimo sabato 7 dicembre, ore 15, manifestazione con presidio in Campidoglio per protestare contro le politiche commissariali volute dal sindaco di Roma Gualtieri per il giubileo, politiche che sono possibili su questa città attraverso progetti, mega progetti da imporre alle popolazioni proprio per i poteri commissariali che il passato governo ha affidato per la gestione del giubileo. Però insomma poi i progetti esulano in realtà il contesto del giubileo, che di per sé sta creando tantissimi problemi alla città e alla popolazione, soprattutto per quello che riguarda le politiche abitative e il trasporto pubblico, e più ci si mette il carico dei mega progetti per autorizzabili attraverso i poteri commissariali in maniera facilitata, e quindi a ricasco della popolazione anche l'inceneritore, lo stadio della Roma, il porto, insomma tutte mega strutture che mai avranno luce e probabilmente nemmeno i cantieri partiranno quando il giubileo sarà finito. Per fare questo ci metteremo in contatto con un compagno e poi insomma avremo altre notizie riguardanti sempre il mondo, il triste mondo delle nocività. Quindi rimanete collegati sugli 87 9 di Radio Onda Rossa e ci risentiamo tra pochissimo. This allora torniamo in diretta sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre con Impatto, e insomma ci siamo messi in contatto con i nostri interlocutori per parlare della manifestazione di sabato. Intanto capiamo, pronto, ci senti?
Sì.
Ok, ti sentiamo benissimo. E niente, sabato stava costruito questo presidio, ennesimo presidio, di fronte in Campidoglio per sabato pomeriggio, e insomma le questioni in ballo relative al giubileo, ma che esulano poi dal giubileo, sono parecchie. Insomma, se ci puoi raccontare come si è arrivati a questa manifestazione, e poi se ci sono novità rispetto al progetto di inceneritore, che è un po' quello più problematico di tutta la vicenda.
È da un pezzo che stiamo cercando di mettere insieme le vertenze territoriali romane, che in qualche modo hanno come controparte il Comune di Roma, ma anche gli organi superiori tipo Regione, eccetera, eccetera, che inerenti non solo alla prospettiva giubilare, ma soprattutto alla logica di intervento sul territorio, che è appunto guidata da questi strumenti che sono dati dal commissariamento. In modo particolare quello per i rifiuti, ma poi a cascata poi tutti gli altri provvedimenti di carattere autoritario che calano sul territorio ampio della regione Lazio. Sta di fatto che si è arrivato finalmente a questo accordo dopo le manifestazioni che abbiamo fatto a maggio e a luglio alla regione Lazio e alla ex provincia, prefettura, città metropolitana il 9 luglio scorso. Siamo arrivati finalmente a metterci d'accordo per questo passaggio. D'altra parte poi si tratterebbe pure di un piccolo corteo, perché c'è l'appuntamento a Largo Petroselli, quindi vicino davanti alla Bocca alla Verità, per andare in corteo fino al Campidoglio. No? È un percorso estremamente breve, però appunto c'è questo pezzetto di corteo. E dicevo che comunque alcune vertenze hanno in comune la controparte in maniera immediata, che è appunto sia l'inceneritore sia lo stadio, o anche tutta una serie di altre situazioni che si vivono nella città di Roma, altre un pochetto più ampie come la questione del porto di crocieristico ipotizzato di Fiumicino. Quindi per noi, per quanto riguarda l'inceneritore, poi cade in un momento così, in cui in teoria avevano annunciato che entro dicembre sarebbe arrivato la valutazione finale di Invitalia, cioè di quella società a cui Gualtieri, il commissario, ha affidato la valutazione, la verifica del piano economico-finanziario e del progetto definitivo. In effetti poi c'è stato una serie di bandi a cascata, per cui questa società Invitalia ha fatto un altro bando per l'assegnazione della poi materiale verifica di questi progetti, perché non la fanno loro ma fanno un altro, è stata affidata a questa società che si chiama Rina Qualcosa, che ha acquisito questo compito vincendo questo bando, che poi si è rivelato di circa 3 milioni, con una procedura che altri nostri amici e compagni giudicano assolutamente impropria, in base alla quale hanno avvisato l'ANAC. Perché a loro parere andava fatta una gara europea, che non è stata fatta visto la dimensione dell'importo di questo bando. Sta di fatto che rispetto all'ipotesi iniziale, che diceva inizia il cantiere prima di Natale, evidentemente poi c'è stato l'annuncio ufficiale nell'ottobre scorso dei quartieri, il cantiere dovrebbe cominciare a marzo, però nel frattempo c'è questo passaggio di verifica del piano economico-finanziario e del progetto definitivo che ancora non si vede, e quindi di fatto noi continuiamo a ragionare sui gli elementi forniti ai tempi dell'apertura del bando, quindi sostanzialmente l'anno scorso, insomma, no? Su quello che dovrebbe essere questo impianto, e quindi c'è ancora si ragiona sulle caratteristiche generali, oltre al fatto che ovviamente sempre il bruciatore si tratta sempre di quelle quantità di monnezza, sono quelle che sono, sempre queste cose enormi, eccetera. Quindi noi il 7 appunto dovevamo essere in pieno periodo decisionale, invece ancora mancherà questa decisione,
confermando poi il fatto che l'impianto non c'entra assolutamente un ciufolo con il giubileo e che non servirà assolutamente alle fabbisogno aumentato di produzione di immondizia per l'anno giubilare, ma è soltanto un escamotage per cercare di abbreviare e semplificarsi la vita amministrativa dell'autorizzazione. Insomma, questo non fa altro che confermare quanto è stato detto fino adesso, che cioè con i poteri commissariali non si può fare un'opera che non c'entra niente con il commissariamento per il giubileo. Quindi insomma è una mera scusa, sanno benissimo che insomma un'opera del genere, come è successo negli ultimi 15 anni, insomma non sopravvive ai vari passaggi autorizzativi che normalmente si fanno, perché insomma da Albano a Sesto Fiorentino insomma è sempre andata così, e quindi insomma usano questo escamotage che però insomma continua a posticipare sia la pubblicazione e la presa d'atto da parte della popolazione, sia proprio l'apertura del cantiere. Quindi insomma è ancora più evidente che si parla di una vera e propria prepotenza.
Sì, no, la prepotenza è l'unico dato certo, e il fatto che sia la realizzabilità eccetera staremo a vedere, è chiaro, in via del tutto teorica, non è che non sono capaci, l'ACEA già gestisce l'inceneritore di San Vittore, l'unico nel Lazio, che peraltro pezzetto dopo pezzetto va crescendo, insomma è arrivato a 400.000 tonnellate autorizzate, quindi manco uno scherzo.
Sì, però lo gestisce sicuramente nel silenzio più completo del territorio, delle istituzioni.
Qualcuno che si lamenta pure da quelle parti dice l'abbiamo visto nelle passate, però, non so se nel frattempo è defunto, non lo so, spero di no. È molto più complicato, certo, insomma non è che sei vicino a una grande città, questo invece sta proprio in mezzo come un broccolo a zone fortemente urbanizzate, su questo non c'è dubbio, e poi che ci abbiano difficoltà è dato di fatto, perché se no l'avrebbero già sarebbero arrivati. La struttura commissariale, che non c'entra niente col giubileo, è assodato, l'ha detto lui, l'ha detto Gualtieri, ha detto finiremo nel 2027. Nel 2027, perché sono i 26 mesi di cantiere, questo è confermato, per cui se tu cominci a marzo 2025 è chiaro che 27 mesi vuol dire che arrivi a giugno 2027, l'affare dovrebbe essere finito, ma non solo dovrebbe essere finito il giubileo, ma pure i poteri commissariali, che scadono il 31 dicembre 2026, perché gli hanno fatto un favore, no? Quelli lì. Sì, tutti gli altri progetti sono andati, cioè siamo riusciti a respingerli, però non c'era il potere commissariale di mezzo, e cessavano invece gli arresti, cioè nel 2014 tutto quanto la crew de Cerroni fu arrestata, e furono arrestati pure i direttori generali della regione, e oggi evidentemente la situazione è diversa, perché hanno pensato bene appunto di dare i superpoteri come Nembo Kid, e quindi c'hai a che fare con una situazione diversa. È pure vero che sono sparite le autorizzazioni ambientali, proprio non se ne parla proprio più, che dovrebbe essere un elemento consustanziale di un'opera di questo genere. Fai un affare che sta su 10 ettari di terreno, che costa 1 miliardo, che brucia l'ira di Dio, eccetera eccetera eccetera, che fa dei casini inenarrabili, e quindi ci dovrebbe essere una valutazione di impatto ambientale. il provvedimento autorizzativo, come si chiama adesso, non si chiama più AIA, ma si chiama provvedimento autorizzativo unitario regionale o nazionale, quello che gli pare a loro, però niente, non si vede luce da questo punto di vista. Cioè è un'opera che cammina nella clandestinità questa, insomma, no? E il 7 dicembre vediamo un po', insieme appunto a tutti gli altri, credo che tra l'altro sia di interesse generale, insomma, no? Cioè veramente, diciamo, a che fa con, se strilla tanto all'autoritarismo governativo, ma mi pare che qui le pratiche autoritarie sono largamente diffuse, cavano giù per gli rami, come si dice, arrivano dentro le case nostre.
Certo. Senti, allora noi ti ringraziamo per questo aggiornamento, rilanceremo l'appuntamento di sabato pomeriggio e insomma ci risentiamo per i prossimi aggiornamenti.
Speriamo di essere abbastanza, sì, grazie comunque.
Ok, ciao. E invece no, te volevo dire, per l'appuntamento per andare giù dai Castelli.
Oh, bene, grazie, scusa che me l'hai ricordato, vai. Anche se non credo che quelli che sentono la radio possano venire al 24esimo chilometro e 500 di Via Ardeatina, comunque ci proviamo. Da noi parte sicuramente un pullman davanti alla discarica di Don Cigliano, chilometro 24.500 dell'Ardeatina, e con questo ci portiamo giù i nostri compagni che in genere hanno un'età piuttosto avanzata. Forse parte anche un altro pullman da Cecchina, ma non ne sono responsabile, quindi non te lo confermo. Okay. Però questo sicuro, dalle 13.30 davanti alla discarica di Don Cigliano parte il pullman dei vecchietti contro l'inceneritore.
Ok, perfetto. Okay. Allora, gli appuntamenti sono stati dati tutti e noi ci risentiremo.
D'accordo, grazie di nuovo.
Ciao.
Ciao.
E allora andiamo a chiudere la corrispondenza e insomma ripeteremo gli appuntamenti più tardi, ma continuiamo con le notizie legate al giubileo e al rifiuti e alla gestione dei rifiuti durante il giubileo, perché comunque il Comune di Roma continua con la sua propaganda farlocca rispetto a quanto sta mettendo in piedi per reggere botta all'arrivo, secondo le stime fatte questa volta nell'ultimo comunicato uscito sulla stampa di Bruno Manzi, che è il presidente l'attuale presidente dell'AMA, nel corso dell'anno arriveranno 35 milioni di pellegrini e insomma snocciola i numeri da paura dell'azienda municipalizzata rifiuti AMA, si sta dotando, oltre che di 250 operatori, di 36 nuove spazzatrici e 9 mezzi elettrici, però insomma il tutto verrà poi supportato dalla AI, dall'intelligenza artificiale, che insomma non capiamo bene di cosa si tratti, forse attraverso le telecamere si renderanno conto dove è zozzo e faranno una chiamata all'operatore di turno per andare a pulire, insomma cose che già insomma si fanno normalmente, però insomma è bello usare questi nuovi termini che vanno tanto di moda per riempirsi la bocca e farsi belli, quando poi la pratica reale è più o meno sempre la stessa. Comunque Bruno Manzi è convinto che Roma ce la può fare e nel frattempo rassicura tutti quanti sul fatto che l'AMA riuscirà a tenere almeno il centro di Roma, la parte che gli interessa a loro, insomma, in condizioni decenti. Vedremo cosa succederà in tutto il resto della città e non solo nelle periferie oltre il raccordo, ma proprio tutto il resto della città, e sottolinea che comunque anche senza inceneritore riusciranno a tenere la città pulita, e le due cose non sono assolutamente collegate, la presenza di un inceneritore e la capacità di un'azienda di raccogliere i rifiuti da per terra, sono due cose scollegate, però Bruno Manzi ci tiene a segnalare questa cosa, che tanto fino al 2027 l'inceneritore non ci sarà. E cosa faranno questi signori nel frattempo, per tutto il periodo giubilare? Dove manderanno tutta questa mole enorme di immondizia che si accumulerà? Sicuramente la continueranno a mandare alla discarica di Viterbo, che così verrà rapidamente saturata, perché attualmente la discarica della provincia di Viterbo sta accogliendo i rifiuti di Roma bellamente, e si sta riempendo a una velocità spaventosa, e le stime parlano del fatto che insomma si esaurirà proprio grazie all'immondizia del giubileo. Dall'altra parte poi ci sono anche i centri di trasferenza da inzeppare di rifiuti in maniera invereconda, con tutti i disagi del caso. E qui ritorna in auge il sito di Roccacencia, col suo trattamento meccanico biologico e i suoi piazzali di stoccaggio, e quindi non ci meravigliamo. Le proteste a Roccacencia sono continuate anche nelle settimane passate, non ci meravigliamo che lì la situazione ambientale continuerà e non potrà far altro che peggiorare, perché l'AMA sarà costretta a stoccare rifiuti non trattati in maniera ridicola sui piazzali, causando un grandissimo problematica sanitaria a tutto il quadrante di Roccacencia, cioè le puzze che poi sono vere e proprie nubi tossiche che fanno male alla salute quando vengono rispettate, si sprigioneranno senza problemi. Un'altra operazione che però questa volta vede invece coinvolta la Regione Lazio è quella di cercare di levare il vincolo paesaggistico per permettere probabilmente sempre alla Ridambiente, che è l'azienda che si occupa di rifiuti in quel quadrante, cioè ad Aprilia, nella provincia di Latrina, levare un vincolo per permettere di aprire una nuova discarica nella località di Santa Apollonia. Diciamo che la querel rispetto all'apertura di una nuova discarica ad Aprilia è ormai lunghissima. La Ridambiente manca, oltre all'inceneritore, però vabbè, questa è un'operazione molto più complicata, manca solamente una discarica di rifiuti indifferenziati di grandi dimensioni, e poi praticamente ha tutto il ciclo di trattamento dei rifiuti sotto mano, perché ha gli impianti di trattamento dell'umido e dell'indifferenziato, e quindi anche una bella discarica potrebbe essergli molto molto comoda. Però la Ridambiente non è un'azienda che tratta soltanto i rifiuti della provincia di Latina, ma nel corso degli anni è riuscita a strappare quote di mercato ai suoi concorrenti e tratta anche i rifiuti che provengono dalla città di Roma e dalla provincia di Roma, in quanto insomma gli impianti esistenti non ce la facevano, e lui si è proposto ed è riuscito ad acquisire delle quote anche di quel trattamento dei rifiuti, e quindi insomma ha ingrandito notevolmente il suo business, e ad avere una nuova discarica non farebbe altro che continuare a fare arricchire questa azienda, che poi tra l'altro è notoriamente in odore di centrodestra. E quindi questo è un altro aspetto molto importante da tenere sotto controllo, perché comunque una discarica in quel quadrante potrebbe benissimo essere utilizzata per le esigenze di tutta la regione, ma insomma in particolare della città di Roma. E questo per chiudere il quadro per quello che sta succedendo nel mondo dei rifiuti di Roma e del Lazio. E andiamo con una traccia e ci risentiamo tra pochissimo.
Some city end is near. Some followed by meteor showers and tidal waves, followed by fault lines that cannot sit still, followed by millions of dumbfounded dipshits, and some say the end is near. Some say we'll see Armageddon soon. Certainly hope we will. I sure could use a vacation from this. One great big festering neon distraction. I have a suggestion to keep you all occupied. And a swell. Mom's gonna fix it all soon. Mom's coming round to put it back the way it ought to be. Gun-toting, hip gangster wannabe. Yeah, fuck that crew, anything. Fuck your tattoos. Fuck all you junkies and fuck your short memory. Yeah, fuck smiley gladhounds with hidden agendas. Fuck these dysfunctional, insecure practices. I'm praying for rain. I'm praying the tidal wave. I wanna see the ground give way. I wanna watch it all go down. Mom, please flush it all away.
E di nuovo da impatto 87.9 in FM Radio Onda Rossa, e continuiamo la trasmissione con un'altra corrispondenza per farci un aggiornamento, insomma, su, dopo un lungo ciclo di iniziative che insomma riguardavano la tutela dei boschi e dei laghi dei Castelli Romani, insomma, se insomma ci sono delle novità rispetto poi anche alle iniziative istituzionali che insomma sono sempre state veramente poco edificanti da questo punto di vista e che di solito servivano per salvare la faccia. Intanto capiamo se ci sentono dall'altra parte. Pronto?
Sì, buonasera, io vi sento. Voi
ok, sì, 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 ok. Senti, niente, abbiamo raccontato come la situazione dei laghi di Castelli Romani anche in queste settimane sia drammatica, perché insomma è stato registrato un calo del livello delle acque del lago d'Albano addirittura proprio nelle settimane di piogge nel mese di settembre e di ottobre, e insomma a Nemi credo che la situazione non sia migliore. E questo allarme ha prodotto varie iniziative sul territorio, però insomma le istituzioni dal loro punto di vista hanno sempre fatto poco o hanno coperto il disastro che era sotto gli occhi di tutti. Insomma, se c'è delle novità invece, perché pare che invece provano a mischiare le carte, insomma lanciare fumo negli occhi alle popolazioni.
Sì, salve a tutti, parlo a nome del Comitato Protezione dei Boschi dei Colli Albani, che si sta interessando sia alla questione dei tagli boschivi nell'ente parco di Castelli Romani che anche dell'abbassamento del livello delle acque dei due laghi di Albano e di Nemi, che come accennavi tu è preoccupante non da adesso, perché insomma sono stati rilasciati fuori degli studi che sono stati fatti già nel 1995 con i patrocini addirittura della provincia di Roma, che appunto gridavano, davano l'allarme per questa situazione che era già nota e negli ultimi 30 anni è andata via via peggiorando, e anche appunto con le piogge e quindi con il rimpinguamento delle falde idriche siamo comunque in diminuzione, in un periodo che dovrebbe essere di espansione minima peraltro del livello delle acque e quindi della capacità idrica, ma in questo caso insomma gli idrometri segnano ancora il segno negativo. Diciamo che le iniziative che sono state prodotte nei vari territori dei Castelli Romani, in particolare a Castel Gandolfo e a Nemi, hanno suscitato interesse da parte delle persone, ma la partecipazione attiva soprattutto, e anche finalmente dei media, e a ricasco di tutto ciò anche delle istituzioni locali, che in settimana hanno promosso una conferenza stampa presso la fantomatica autorità di bacino dell'Appennino centro-meridionale, forse potrei sbagliare qualche aggettivo, ma dovrebbe essere quella, quindi presumiamo a Roma, per i quattro comuni con i quattro sindaci, quindi Albano, Castello, Genzano e Nemi, che si affacciano direttamente sui laghi, anche se ce ne sono altri che stranamente sono stati invitati, e vediamo cosa tirano fuori, cosa partoriscono, perché a fronte di decine di milioni di euro di investimenti per il PNRR in questi territori non entrano nel merito di come sono stati fatti questi investimenti e dei danni che stanno producendo. Adesso non c'è né un'analisi condivisa delle problematiche né tantomeno una proposta di soluzione. Vediamo che cosa dicono in questa settimana, però ecco, insomma, buongiorno, come ti dice, a tutti quanti, meglio tardi che mai. E noi nel frattempo come comitato 9 giorni fa abbiamo realizzato una conferenza a Palazzo Sforza Cesarini a Genzano, stra piena di gente, tanto che alcune decine non siamo potuti entrare, sono state più di 150 persone che hanno assistito a un vero e proprio seminario con dibattito, ovviamente poi al termine, che riguardava appunto da un lato i boschi, se ne occupava il professor Bottacci, che è l'ex direttore del Parco Nazionale delle Foreste Catentinesi, per quanto riguarda appunto il taglio cosiddetto ceduo, cioè qui a Castelli Romani siamo nati per batterci contro di fatto l'ente parco, che è una controparte, invece che tutelare il patrimonio boschivo lo agevola la vendita del taglio sugli 8.000 ettari di bosco, il 95% è considerato ceduo, il piano d'assetto non è stato approvato, è solo adottato, quindi i comuni hanno gioco facile a fare un po' come gli pare, in particolare Rocca di Papa, Velletri, Rocca Priora, ma anche altri comuni più piccoli. E
anche perché l'alberi sono rimasti solo là,
Dove?
Solo in quelli che hai nominato, non è che poi andare a tagliare l'alberi Arbano a Marino, perché non c'è niente da tagliare ormai.
No, però in realtà, per esempio, no, è vero, però Albano e Marino hanno porzioni di boschi molto più piccoli, però addirittura più pregiati, più autoctoni, non c'hanno, magari Rocca di Papa, Rocca Priore e Velletri hanno più castagneti, invece le specie autoctone del territorio sono rimaste meglio conservate in questi comuni,
quei fazzolettini microscopici che sono rimasti, diciamo.
Fazzoletti ovviamente che sono rimasti e che vengono ovviamente presi di mira da chi abbandona rifiuti di tutti i tipi, perché qua c'è una grossa attività di cemento e quindi anche quello fa da qualche parte di buttare i rifiuti speciali e niente. Quindi il secondo intervento della conferenza era invece di Emanuele Loret, che è un idrologo biologo, che ci ha spiegato appunto la connessione tra la cementificazione del nostro territorio e l'abbassamento delle acque appunto di Nemi e di Albano. E quindi è andato molto molto bene, siamo stati molto contenti, non ci aspettavamo tutta questa gente, siamo sinceri, perché comunque è una cosa abbastanza tecnica, non diciamo accademica, ma abbastanza tecnica, però sono stati bravi i relatori a farsi capire. Poi c'è stato un dibattito anche un po' movimentato, perché insomma c'è stata anche un botta risposta con qualche esperto che è venuto in qualche modo a contestare chi parlava del taglio boschivo del cervo. Vabbè, è stato interessante. E poi dopo, il giorno dopo, la mattina dopo, abbiamo ripercorso sempre con il professor Bottacci, che è venuto dalla Toscana apposta, la via Sacra, che per chi non lo sapesse è la via che conduce a Monte Cavo, e intorno a quella via, che è tanto cara ai latini e ai romani, è stato fatto un disboscamento notevole, e con anche mezzi inappropriati tra l'altro, e quindi ci abbiamo fatto, diciamo, per l'ennesima volta l'escursione, però con una persona che se ne intende sicuramente molto più di noi, ci ha spiegato anche alcune cose che a prima vista ci potevano sfuggire. Ma tutto questo insomma si riconduce al fatto che le riunioni sono settimanali, sono molto partecipate, stiamo a cercare di trovare un'altra sede, perché insomma c'è parecchia partecipazione, c'è un po' di tutto ovviamente, quindi si fanno proposte anche che un pochetto insomma vanno valutate. E insomma c'è per esempio venuta una proposta addirittura da Taranto, da un direttore di un museo che sta nel Parco del Pollino, che vorrebbe chiederci di poter aprire un museo qua di fauna minore, perché lui è entomologo, e di darcelo in gestione. Quindi per dire, insomma, la Secchiata, che è la catena umana che è stata prodotta a Castel Gandolfo e a Nemi, insomma ha dilagato parecchio, ecco, non proprio nel lago purtroppo, non siamo riusciti ovviamente ad alleviare le sofferenze dei nostri bacini idrici, però insomma ci stanno parecchi riscontri anche al di fuori dello stretto territorio nostro, questa cosa ci fa piacere, ecco.
Senti, per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici e di cementificazione, questo insomma mi fa pensare immediatamente che le istituzioni competenti non riusciranno mai a trovare una quadra o un accordo, perché se l'argomento e la motivazione principale per cui il lago si sta abbassando è appunto la speculazione edilizia, la cementificazione, gli amministratori dei comuni citati, ma in generale dei comuni di tutto questo paese, invece campano esclusivamente di questo business, che in Italia è una specie di religione, quindi insomma o si inventano una fregnaccia nuova di pacca per cui si è abbassato il lago, perché contestare quell'aspetto lì vuol dire apri il vaso di Pandora in questo paese, cioè è evidente che qualunque intervento istituzionale sull'argomento difficilmente metterà in discussione nuove cementificazioni, demolizioni e permessi a costruire, cioè questo secondo me è un elemento cardine di questa situazione drammatica dei laghi. Allora, abbiamo perso, mi pare, il segnale, anzi il collegamento, però insomma questo era il concetto che ci tenevamo a ribadire, e anche ribadire il fatto che le iniziative che vengono fatte per la difesa dei boschi, dei castelli romani e dei laghi è anche fortemente collegata alla costruzione del nuovo inceneritore di Santa Palomba, che avrà assoluta necessità di tantissima acqua per il raffreddamento dei forni, del reattore come lo chiamano loro, e quest'acqua non potrà che essere presa dalla falda acquifera che attraverso dei pozzi scavati lì nella località tra Santa Palomba e Cancelliera, che è la stessa falda acquifera dei laghi dei Castelli Romani, e quindi produrrà una ulteriore sofferenza e un ulteriore emungimento che produrrà un ulteriore abbassamento del livello dei due laghi, perché si andrà a prelevare l'acqua e esattamente nella stessa falda acquifera che è già in grandissima sofferenza per via delle speculazioni edilizie e dell'urbanizzazione selvaggia che in tutti questi anni è stata portata avanti. Allora andiamo con una traccia e ci risentiamo tra pochissimo.
Quanto c'è davvero il rischio di tumore, per esempio, portato ai termovalorizzatori?
Zero.
Zero?
Zero. Tutte le inchieste che abbiamo fatto, diciamo, libri e libri, non hanno portato a nessuna evidenza di aumento di tumori nelle popolazioni circostanti i termovalorizzatori.
Andiamo bene, proprio bene.
Dicono non lo vuole ma sto paese.
L'inceneritore non lo voglia il mio paese. Granano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute. Ci porta al cancro e patologie acute. L'inceneritore non lo voglia il mio paese. Granano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute. Ci porta al cancro e patologie acute. Senti, non c'è credo che vuoi l'inceneritore. Per il territorio è solo sintomo di distruzione. Il riciclo dei rifiuti, unica soluzione per salvare tutti quanti da sta sporca situazione. No, no, non li vogliamo, stragi infernali. Danneggiano l'ambiente, l'uomo e tutti gli animali. Dovremmo riciclare e usare i materiali e lasciar più spazio ad ambienti naturali. Senti,
difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendetela con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Mai. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendetela con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Mai.
L'inceneritore non lo voglia il mio paese. Granano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute. Ci porta al cancro e patologie acute. L'inceneritore non lo voglia il mio paese. Granano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute. Ci porta al cancro e patologie acute. Tutto un impiccio tra politici corrotti, uniti con cerroni ed imprenditori che ci prendono mazzette sopra gli inceneritori, lasciando risolto il problema dei rifiuti. Stagio giallo-ciliano, non ce lo volemo, ma che stiamo a sentire, noi per sempre lotteremo. Stagio giallo-ciliano, non ce lo volemo, ma che stiamo a sentire, noi per sempre lotteremo. Senti,
difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendila con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Mai. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Difendo la mia terra, difendetela con noi. Difendo la mia terra e non mi fermo mai. Mai.
L'inceneritore non lo voglia il mio paese. Granano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute. Ci porta al cancro e patologie acute. L'inceneritore non lo voglia il mio paese. Granano polveri, diossine e troppe spese. L'inceneritore che danneggia la salute. Ci porta al cancro e patologie acute. Va via il 30% dei rifiuti totali. Il resto dei 70 ce li lascio uguali. Non è l'attrezzo giusto per smaltire materiali. Bombarderà discariche fino all'indomani. Allora mi domando che lo mettiamo a fare. Giusta soluzione sarebbe riciclare. E allora mi domando che lo mettiamo a fare. Unica soluzione sarebbe riciclare.
Ricicla!
Yes I, ricicla. Non lo voglio il mio paese. Na 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 na. Na 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 na.
E allora torniamo in diretta sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e continuiamo con la trasmissione Impatto. Andiamo verso la chiusura e volevamo insomma segnalare un paio di notizie che ci sembrano abbastanza importanti per quello che riguarda la situazione drammatica che c'è in tutto il pianeta rispetto alla presenza e alla diffusione dei rifiuti plastici su questo pianeta, perché insomma notizia presa da parecchi mezzi di informazione durante questo mese, nel mese passato, è che una delle famose isole di plastica, cioè isole formate da rifiuti di plastica che si trovano nell'Oceano Pacifico, invece di diminuire sta aumentando con una di dimensioni in maniera esponenziale. qui insomma si usa il termine esponenziale probabilmente in maniera non corretta, però insomma 1,6 milioni di chilometri quadrati, tre volte la Francia. Questa è la dimensione di questa isola di plastica galleggiante che si trova nel Pacifico. Questa isola si è formata in una zona del Pacifico dove c'è un fenomeno di assenza di correnti, quindi le correnti hanno trasportato questo materiale in questa zona e lì si sono accumulate e difficilmente vengono poi risparpagliate da tempeste o quant'altro, perché è una zona dove il mare è particolarmente calmo e le correnti sono particolarmente poco forti. Insomma, gli allarmi lanciati dalla scoperta di questa isola, in realtà le isole sono almeno due, quelle riscontrate in maniera così massiccia sempre nel Pacifico, sta aumentando, quindi insomma di politiche di limitazione della produzione di plastica non ce ne sono assolutamente, anzi i dati sulla produzione di plastica non fanno altro che aumentare anno dopo anno, cioè l'industria mondiale richiede sempre più nuova plastica per le sue lavorazioni gli stati e i paesi coinvolti, che sono praticamente tutti i paesi industrializzati, sia ricchi che meno ricchi, stanno continuando a incrementare l'utilizzo della plastica. Quindi sono vani gli appelli a limitare la plastica usa e getta, monouso, e sono vani anche gli appelli a limitare e a cambiare le regole rispetto al packaging dei beni che a loro volta vengono incelofanati, vengono imballati con altra plastica che sta riempiendo i nostri mari. Anche il Mar Mediterraneo ha una situazione drammatica da questo punto di vista, non c'è un'isola di plastica riscontrabile, visibile, ma le correnti sono diffuse in maniera uniforme su tutto il Mediterraneo, ma c'è una concentrazione di plastica e poi di microplastiche assolutamente superiore a quella di qualunque altro mare sulla Terra. Quindi insomma stiamo ben attenti quando si parla della situazione del Mar Mediterraneo, perché in realtà è uno dei più inquinati dalla plastica in assoluto su questo pianeta, e quindi questo per quello che riguarda questa situazione drammatica, che dovrebbe insomma anche non lasciare dubbi sul fatto che il sistema di produzione come è impostato sta producendo un disastro senza precedenti. In questo caso insomma i cambiamenti climatici, le emissioni climalteranti non c'entrano niente, ma in realtà sono strettamente collegati. La plastica fa parte del ciclo del petrolio, il petrolio è il carburante principale che viene poi bruciato non solo nelle nostre automobiline ma anche nelle industrie, ma soprattutto nelle industrie, che è quello che sta causando attraverso le emissioni climalteranti il cambio del clima e questa situazione molto preoccupante di aumento delle temperature. E tutta la plastica sversata nei mari e negli oceani ha prodotto delle emissioni climalteranti per essere prodotta, è stata usata e poi è stata gettata in questo modo così poco ecocompatibile. Sul ciclo della plastica e del petrolio è evidente che c'è una battaglia da fare su questo pianeta mastodontica, perché è probabilmente uno dei problemi che più principalmente sta alla base dei cambiamenti climatici, perché insomma un pianeta a cui si alza temperatura, ma che ha poi un mare in cui le specie ittiche non riescono a vivere, sia perché è invaso dalla plastica sia perché la sua temperatura media si sta alzando, è una problematica strettamente correlata. Allora ci prendiamo un'altra pausa e andiamo con i saluti.
walking around every day playing games and taking scores. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, think about what you're trying to do to me. Yeah. But you're not gonna let yourself be free.
Allora andiamo in chiusura con Impatto, Voci contro le nocività, e ricordiamo la manifestazione con presidio in Campidoglio di sabato 7 dicembre dalle ore 15 di pomeriggio, e ricordiamo per chi è di quei territori la possibilità di raggiungere il presidio in Campidoglio con il pullman partendo dall'Una al villaggio Ardiatino, via Ardiatina, chilometro 24.600, di fronte l'ex discarica di Roncigliano. E questo è l'appuntamento di mobilitazione della settimana contro Gualtieri e le politiche legate al commissariamento del Giubileo. Con questo è davvero tutto da Impatto per questa settimana, un risentirci, e un saluto va a chi è in privato, in particolare della propria libertà personale.